La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Garanzia Giovani, da ieri e fino a domani una delegazione di eurodeputati della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo è in visita a Catania, Messina e Reggio Calabria per verificare il funzionamento dello schema Garanzia Giovani, la situazione per quanto riguarda la disoccupazione giovanile e l'utilizzo dei finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo. Pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole il decreto che riporta le modifiche al sostegno accoppiato della carne bovina, le novità stabilite non comportano nessun cambiamento quantitativo e qualitativo alla struttura del premio. Il decreto è servito invece a definire per il 2016 plafond differenti per ogni tipologia di premio, quanto invece per il 2015 era stato previsto un solo premio base e delle maggiorazioni in caso di rispetto di specifici requisiti sia per le vacche nutrici che per i bovini macellati dai 12 ai 24 mesi. In particolare per il premio alle vacche nutrici era prevista una maggiorazione del 20% che riguarda le vacche delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento del virus responsabile della rinotracheide infettiva del bovino IBR. Per i bovini macellati invece erano previste due maggiorazioni, 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti al sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti e una maggiorazione del 50% per i capi macellati e certificati DOP e IGP. Prorogate al 2020 le concessioni demaniali in scadenza grazie ad un emendamento inserito nel decreto legge enti locali. Viene così aggirato il diktat dell'Unione Europea con cui veniva chiesto all'Italia di porre uno stop al rinnovo automatico delle concessioni per queste aree da sottoporre a gare pubbliche secondo le normative comunitarie. Il Tribunale Civile di Palermo, prima sezione, in esito al ricorso elettorale promosso da Edgardo Bandiera quale primo dei non eletti e deputato supplente, ha stabilito la piena legittimità del provvedimento dell'ARS del 23 dicembre 2015, con cui Giuseppe Sorbello veniva reintegrato nelle funzioni di deputato regionale, in ragione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 dicembre 2015 di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di abuso d'ufficio, per cui fu sottoposto alla sospensione della carica secondo la legge Severino. Dopo 5 anni di processo, l'ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli, l'ex consigliere comunale Francesco Navarria e il sottosegretario del governo Renzi Giuseppe Castiglione sono stati condannati per reato elettorale al pagamento di una multa di 2.000 euro. Avrebbero partecipato ad un comizio a sostegno dell'allora candidato al Consiglio Francesco Navarria proprio all'interno dell'ospedale Garibaldi. Un comizio che aveva fatto scattare la denuncia di un sindacalista secondo il quale i dipendenti dell'ospedale Garibaldi sarebbero stati convocati per una riunione che aveva l'obiettivo di sostenere la candidatura del giovane Navarria alle comunali. Una circostanza che gli imputati hanno sempre negato, a partire da Castiglione, che ha evidenziato come si trovasse in ospedale per una visita istituzionale. Adesso il giudice Letizia Buscarino ha emesso il dispositivo della sentenza di primo grado. Multati quindi, il PM Alessandro La Rosa aveva chiesto 4 mesi di reclusione, ma per l'accusa di Stancanelli, Navarri e Castiglione sono stati condannati al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'azienda ospedaliera Garibaldi e al pagamento delle spese per complessivi 11.500 euro. Avrebbero truffato l'INPS, l'ente di previdenza, per svariati milioni di euro ottenendo pensioni e sussidi non dovuti per invalidità, per contribuzione e per disoccupazione. Una truffa organizzata nel dettaglio dalla quale si sarebbero avvantaggiati in centinaia. è stata chiamata Eldorado l'operazione di Guardia di Finanza e Carabinieri condanna nell'ennese, ma che ha risvolti in varie parti della Sicilia e del paese. Scoperto un sistema di truffa utilizzato svariate volte senza che venisse a galla. Sono centinaia le persone denunciate a piede libero che potrebbero perdere i benefici o dover restituire ingenti somme e che comunque dovranno rispondere penalmente della truffa. La maxi operazione è stata condotta con la collaborazione del nucleo ispettivo del lavoro di Palermo. Ad uccidere Loris sarebbe stato un cavetto USB e non una delle fascette, poi consegnate da Veronica Panarello alle maestre del bambino. Così la difesa della donna nella nuova udienza del processo che la vede imputata per l'omicidio del figlio Loris di soli 8 anni. Protagonista dell'ultima udienza, dunque, l'arma del delitto. Secondo la perizia del medico legale Giuseppe Iuvara, Loris sarebbe stato ucciso con delle fascette elettriche. Per la difesa, invece, l'arma del delitto è un cavetto USB. Una tesi, quella sostenuta dall'avvocato Vallardita, valorata da una perizia di parte e una consulenza medico-legale bioingegneristica, secondo cui il solco lasciato sul collo del bambino sarebbe compatibile con un cavetto USB. Il processo è stato rinviato al 26 di settembre. Volare in Sicilia costa il 33% in più rispetto alle altre isole del Mediterraneo, costi che appesantiscono il turismo e che frenano lo sviluppo, nonostante la Sicilia sia tra le isole del Mediterraneo indubbiamente la più ricca e varia dal punto di vista ambientale, storico, architettonico e culturale. Il report della CNA sul turismo nelle isole dice che una famiglia, 2 adulti e 2 bambini, per volare in Sicilia ha speso a giugno 1.144 euro rispetto a 1.034 della Sardegna e ai 763 delle Baleari. Il report dice anche che dagli scali tedeschi il costo per la stessa famiglia è stato di 971 euro, 1.110 da quelli parigini e 1.355 da quelli londinesi. La Sicilia è cara perché è molto richiesta ed è questo, e a questo proposito, soprattutto nella stagione estiva, giocano i tanti emigrati sparsi per l'Europa che rientrano per le vacanze, ma è anche vero che la regione e le società che gestiscono gli aeroporti non riescono a contrattare tariffe più competitivi. La Sardegna, per esempio, gode di tariffe più leggere, anche per la continuità territoriale che la Sicilia non è ancora riuscita ad ottenere. Se ne parla insistentemente da qualche mese, ci sono 20 milioni stanziati in finanziaria, ma tra Roma e Palermo ci sono divergenze e l'accordo tra i vari scali non è stato trovato. Una SPA per la gestione delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, al momento in quota CAS e di quelle al momento di pertinenza dell'ANAS. È il piano di lavoro del presidente del Consorzio Autostrade Siciliane CAS, Rosario Faraci. Dopo tanti lustri, le autostrade ricadenti in territorio regionale sarebbero gestite da una società di diritto privato in grado di intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario, con immediatezza ed in maniera incisiva, spiega Faraci. Sin da quando mi sono insediato a presidente del CAS, aggiunge Faraci, ho subito compreso che così come è strutturato il consorzio ha difficoltà a sopperire alle reali esigenze logistico-tecniche della rete autostradale siciliana. Bisogna utilizzare al meglio il potenziale di questa struttura. È inutile nascondercelo. L'unica vera soluzione ai tanti problemi che ci trasciniamo dietro, primo fra tutti quello della scarsa disponibilità economica dell'ente, è far sì che la gestione l'abbia un soggetto più snello, senza tutti quei lacci che burocrazia di un ente pubblico porta con sé. Il mio sogno, aggiunge, è stato sempre quello della creazione di una SPA e in questo senso sto lavorando di concerto con il presidente della regione Crocetta e l'assessorato regionale alle infrastrutture Pistorio, interagendo con l'ANAS che ha subito colto il piano. Sono convinto, conclude, che se va in porto la proposta in cantiere, il futuro del settore strategico della viabilità autostradale in Sicilia potrà trarre grandi benefici. a non essere d'accordo sul progetto del presidente del consorzio Autostrade Siciliane Rosario Faraci e il parlamentare all'Ars Pippo Gennuso. Giù le mani dalle autostrade siciliane, non possono essere i privati a fare il business sulla pelle dei cittadini isolani. Ho sempre sostenuto, afferma il deputato, che le autostrade siciliane debbano passare sotto il controllo dell'ANAS, anche perché il fallimento del consorzio è sotto gli occhi di tutti. Al presidente Faraci l'ho detto pubblicamente che questo carrozzone clientelare non ha motivo di esistere. Il progetto di costituire una SPA per la gestione, aggiunge Gennuso, è sicuramente un'iniziativa del governo Crocetta e, come tutte le rivoluzioni che ha fatto dal giorno del suo insediamento, vedi la riforma delle province, sono un fallimento. Piuttosto, conclude Gennuso, Faraci si attivi attraverso i suoi sponsor politici a trovare i soldi per finanziare i lotti tra Modica e Ragusa della Siracusa Gela. Continuando con questi passi da lumaca, ci vorranno altri 50 anni per completare la Siracusa Gela. L'Agenzia delle Entrate sbarca su Facebook per entrare in sempre più stretto contatto con i cittadini. Per avviare il nuovo canale di comunicazione, l'Agenzia ha scelto di partire da un tema di stretta attualità, il canone televisivo nella bolletta elettrica. Grazie alla piattaforma Messenger, i contribuenti potranno quindi dialogare con il fisco in tempo reale ed in maniera semplice, ottenendo nell'arco di 24 ore le risposte ai dubbi legati alla nuova modalità di pagamento del servizio RAI. Da oggi sarà quindi possibile aprire una conversazione privata con l'agenzia attraverso l'applicazione Facebook Messenger e scrivere la propria domanda. La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Inizialmente l'assistenza sarà appunto dedicata al canone TV, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni. La deputazione nazionale sin da subito cercherà di rappresentare ai ministri Beretta e Madia la drammatica situazione che sta vivendo il libero consorzio comunale di Siracusa, che si trova comunque in una posizione molto diversa rispetto ad altre province siciliane. Due le richieste che la deputazione siracusana inoltrerà ai rappresentanti del governo centrale: la proroga dei termini per la presentazione del bilancio di previsione, che dovrebbe essere esitato entro il 31 luglio. I deputati siracusani chiederanno che si dia tempo fino al 30 settembre o al 31 di ottobre. Altra richiesta è quella di chiedere lo slittamento di uno o due anni del contributo alla finanza pubblica. In alternativa viene chiesto di inserire il libero consorzio di Siracusa nel decreto di ripartizione di 468 milioni di euro, provvedimento del governo nazionale da cui sono state escluse le ex province siciliane. Anche la deputazione regionale si muoverà per poter usufruire in tempi brevi di 1 milione e 800 mila euro. Consentirebbero di pagare una mensilità ai dipendenti dell'ente e a quelli della partecipata Siracusa Risorse. Questo in sintesi l'esito di una riunione che si è tenuta ieri mattina tra il commissario straordinario Antonio Lutri, la deputazione nazionale e regionale e ancora i sindacati. Neanche il tempo di far partire il treno storico che subito i vandali sono entrati in azione. A pochi giorni dall'avvio dei percorsi dei primi treni d'epoca da Agrigento, Siracusa e Catania, che permetteranno di raggiungere diverse località della Sicilia, le fiancate di alcune carrozze del treno del barocco, le cosiddette 100 porte costruite negli anni 30, sono state imbrattate. A segnalarlo l'Associazione Ferrovie Siciliane, che chiede di aprire una riflessione su come e quando siano realmente tutelati i rotabili d'epoca. Una vera e propria discarica abusiva per lo smaltimento illecito di rifiuti è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Acate, in contrada di Rillo. Sul posto sono stati trovati residui di plastica e di scarti di coltivazione serricola. quattro persone, tre vittoriese, CS 46enne, CR 21enne, CM minorenne e un romeno, CO 25enne, sono state denunciate per abbandono, combustione e smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera area di oltre 500 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro e sono in corso accertamenti finalizzati all'individuazione di corpi metallici nel sottosuolo al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto. Cinque persone sono state denunciate dalla polizia tra Siracusa e Pachino. Nel capoluogo sono stati deferiti J.M.A. 32 anni marocchino, F.D. 36 anni siracusano, sottoposti agli arresti domiciliari ed assenti al controllo, M.C.A. 20 anni siracusano, sottoposto all'obbligo di dimora ed assente al controllo. A Pachino è stato denunciato C.M. 41 anni residente a Pachino per molestie telefoniche e il titolare di un'officina per il reato di appropriazione indebita. L'uomo aveva ceduto ad un terzo individuo l'uso di un'automobile che il legittimo proprietario aveva lasciato per la vendita. Avola: devono espiare un anno e due mesi di reclusione arrestati dai carabinieri. Nel corso di fine settimana appena trascorso ad Avola, i militari della stazione Carabinieri e Canicattini Bagni hanno tratto in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Bruni Domenico, classe 1987, e Vaccarella Corrado, classe 1982, entrambi già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti di polizia. Nello specifico, nel giugno del 2012, i due uomini erano stati arrestati dai carabinieri in flagranza del reato di rapina ai danni di un'anziana donna di Canicattini Bagni. Nel caso di specie, i due si erano introdotti nell'abitazione della donna e, dopo averla immobilizzata, si erano fatti consegnare il denaro contante che la stessa custodiva in casa, per poi darsi alla fuga, venendo bloccati dai carabinieri prontamente intervenuti sul posto. Al termine del relativo iter processuale, detraendo i periodi di detenzione già espiati, Bruni Domenico e Vaccarella Corrado devono ancora scontare la pena detentiva residua di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1.000 euro di multa. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Valorizzare la differenza per battere la crisi, via all'ottava festa del pomodoro di Pachino IGP. Il servizio che leggiamo è di Santina Giannone. Valorizzare e vendere la differenza per battere la crisi, questa è la ricetta che Leo Bertozzi, segretario AIC GED, ex direttore del Consorzio di Tutela Parmigiano-Reggiano, ha proposto ieri come buon auspicio per uscire dalla crisi dell'agricoltura ai partecipanti della conferenza stampa per la presentazione dell'ottava edizione della Festa del Pomodoro di Pachino IGP, che si terrà a Marzememi dal 2 al 7 di agosto. Ogni territorio ha le sue eccellenze, ma anche le sue difficoltà, ha confermato Bertozzi. Per questo dobbiamo riuscire a fare un punto di forza della diversità, valorizzando le caratteristiche di ogni prodotto attraverso il marchio territoriale, che diventa valore aggiunto per tutta la comunità. Una posizione rafforzata anche dal presidente del consorzio Sebastiano Fortunato. Nonostante l'anno molto negativo per l'agricoltura della nostra zona, il pomodoro di Pachino IGP continua ad essere scelto tra enti prestigiosi come l'Accademia Barilla e a portare avanti iniziative importanti anche a livello nazionale, come il contest con l'Associazione Nazionale dei Food Blogger appena concluso. Occorre però dare l'adeguato spazio anche sui mercati. Consapevoli che l'offerta ha superato la domanda, puntiamo con forza ad aumentare la quota di programmazione del prodotto di filiera sia con i gruppi nazionali che esteri. Solo così possiamo riportare reddito alle piccole e medie aziende nel territorio. Il programma della festa è stato poi illustrato da Maria Impera, segretaria del Consorzio e organizzatrice da 8 anni dell'evento. La festa diventa sempre più un appuntamento per tutto il territorio. Alle attività di tipo artistico, sportivo e enogastronomico, anche quest'anno si affiancherà la musica e lo spettacolo nelle serate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto. La nutrizionista Stefania Arfò ha infine sottolineato le proprietà nutrizionali del pomodoro di Pachino IGP. La chiusura della conferenza è stata affidata alla chef stellata Aurora Mazzucchelli del ristorante Marconi di Sasso Marconi in provincia di Bologna, che insieme allo chef Salvo Latino ha preparato alcuni piatti per valorizzare il pomodoro di Pachino IGP. La nostra mission, ha confermato Salvo Latino, gestore del mercato, è quella di unire la buona tavola alla tutela della salute. Questo è semplice unendo la scelta di ingredienti certificati come il pomodoro di Pachino IGP all'attenzione dei metodi di cottura che salvaguardino gusto e benessere. A margine dell'incontro, il direttore Salvatore Chiaramita ha voluto ricordare la figura di Maurizio Pisani, esperto di marketing agroalimentare, scomparso prematuramente all'età di 49 anni nella strage dei treni in Puglia. Con lui, ha dichiarato Chiaramita, perdiamo, oltre che un amico, un grande professionista, una bella persona. Ci mancherà molto. Ci spostiamo adesso a Pozzallo. Domenica 24 luglio alle ore 21 presso l'anfiteatro del lungomare Pietre Nere di Pozzallo sarà celebrato il 30° dell'insegnante Maria Cannizzaro, sorella della nostra corrispondente Giovanna. La signorina Maria, ricordiamo, è deceduta il 24 giugno ultimo scorso, stroncata da un'incurabile malattia alla sola età di 58 anni. Con il suffragio, la sorella Giovanna la vuole ricordare con immenso ed immutato affetto a quanti la conobbero e la stimarono. Ci spostiamo adesso a Rosolini. Abbiamo dato notizia ieri dell'ufficializzazione del cambio di guardia al comando Stazione Carabinieri di Rosolini, dove dopo 7 anni lascia il comando il maresciallo Rosario Avila per assumere il comando della stazione di Carlentini. Il maresciallo Avila si era insediato a Rosolini nel maggio del 2009 e prima ancora ha retto il comando dell'aliquota radiomobile della compagnia di Piazza Armerina e della stazione Carabinieri di Santo Pietro di Caltagirone. Durante il suo periodo di permanenza a Rosolini, il maresciallo Avila ha diretto e partecipato a diverse complesse attività di indagine portate a termine dalla locale arma, a partire dall'indagine Terreni Incolti, condotta nel 2009 e conclusasi con il deferimento in stato di libertà di 37 persone responsabili a vario titolo di truffa aggravata in danno dello Stato e della Comunità Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche per mezzo di falsi contratti di affitto di terreni. Nell'ambito del contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti sono state portate a termine diverse ed articolate attività investigative, tra cui nell'anno 2010 l'operazione Genesi, a seguito della quale sono stati emessi dall'autorità giudiziaria 6 provvedimenti restrittivi e nell'anno 2014 l'operazione Overdose, nel corso della quale sono stati arrestati diversi soggetti extracomunitari e deferiti in stato di libertà 14 persone responsabili di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul fronte dei reati contro il patrimonio, l'arma di Rosolini, al comando del maresciallo Avila, ha inferto duri colpi alla locale criminalità con l'indagine Oro, che nell'anno 2011 ha consentito di disarticolare un sodalizio criminoso dedito ai furti in appartamento, scippi in danno di anziane, donne e ricettazione, fenomeni delittuosi che avevano suscitato un grave allarme sociale nella cittadinanza. L'indagine si è conclusa con l'arresto nella flagranza di reato dei principali soggetti ed il deferimento in stato di libertà di 15 persone. Sempre nel 2011 la stazione di Rosolini ha portato a termine un'altra complessa attività di indagine denominata Tiller, nel corso della quale è stata sgominata una gang dedita ai furti di mezzi agricoli e alle estorsioni. L'indagine ha consentito all'autorità giudiziaria di emettere misure cautelari personali sul conto di 6 pregiudicati del luogo ed il recupero di alcuni mezzi sottratti alle vittime. Infine, nell'anno 2015, l'arma di Rosolini alla guida del maresciallo Avila ha portato a termine un'attività di indagine assicurando alla giustizia alcuni pregiudicati del luogo, dediti alla consumazione seriale di estorsioni in danno di commercianti, imprenditori e privati cittadini, continuamente vessati e costretti a pagare il pizzo per stare tranquilli. Il fenomeno aveva ingenerato un grave allarme sociale, vedendo anche Sua Eccellenza il prefetto di Siracusa intervenire in un consiglio comunale aperto per rassicurare la cittadinanza di Rosolini. L'indagine si è conclusa con l'arresto di 3 pregiudicati e il deferimento in stato di libertà di 11 persone. A porgere il saluto ufficiale per l'amministrazione comunale il sindaco Corrado Calvo. Il primo cittadino nel sottolineare il proficuo rapporto di collaborazione tra l'arma e l'ente comunale, nonché il profondo legame che la cittadinanza ha con i carabinieri, ha colto l'occasione per ringraziare a nome suo personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la collettività rosolinese il comandante Avila per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli allo stesso tempo i migliori auspici per il nuovo incarico a cui è stato destinato. Il maresciallo Avila, nel suo intervento, ha rivolto a tutti parole di ringraziamento per l'affetto dimostrato nel corso della sua permanenza a Rosolini. Al termine del saluto, il sindaco ha fatto dono al maresciallo Avila di alcune riproduzioni fotografiche dei luoghi più caratteristici del territorio, un libro sulla storia di Rosolini ed un gagliardetto con lo stemma della città di Rosolini. Al maresciallo Avila il saluto da parte della nostra redazione con sincera gratitudine per il servizio prestato in questi anni con abnegazione e con grande disponibilità e sensibilità a favore della collettività rosolinese e l'augurio di una prosecuzione di carriera ancora più gratificante. Bene, siamo arrivati così alla fine anche di questo lungo appuntamento di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.